La pulce nell'orecchio, Rete 1, buongiorno Svizzera, sono le 11.05, 15 secondi. Prima di affacciarci con la rubrica Culture Altre sul Giappone,
mettiamo un brano, ci vuole.
Parlato tanto, eh.
Sentiamo i Genesis con I Can Dance. È il momento in cui alla pulce nell'orecchio ci rivolgiamo ad altre culture, ad altre realtà, a volte con viaggi, a volte invece con l'esplorazione di alcuni territori.
Allora, oggi allunghiamo il passo per raggiungere un paese che per storia e cultura suscita sempre grande interesse e fascino in Occidente. Parliamo del Giappone perché? Perché il Giappone ha riaperto i suoi confini.
Eh sì, lo ha fatto finalmente anche il Giappone verso tutti i turisti internazionali e aspetta tutti per meravigliarli con i suoi tesori come è sempre stato. Questa riapertura significa un nuovo inizio per il paese ed è in questa ottica che l'Ente Nazionale del Turismo Giapponese intende promuovere un turismo più sostenibile per rivitalizzare soprattutto le aree rurali che sono state colpite duramente dalla pandemia.
E per questo questa mattina noi alla Pulce nell'Orecchio vi proponiamo un viaggio nel lato più lento di questo affascinante paese, dove tradizioni e momenti di serenità zen si celano anche dietro ai gesti più semplici. Vogliamo parlare di trekking culturali o di pellegrinaggi in Giappone per incontrare proprio tradizioni e culture millenarie con un ospite particolare.
Buongiorno a Giulia Chialchia, che lavora per l'ente del turismo giapponese Antenna Italiana. Ben arrivata a Rete 1.
Buongiorno e grazie per questo splendido invito.
Ho messo l'accento giusto sul suo cognome?
È Chialchia, ma è un cognome talmente raro che ormai si lascia diciamo all'interpretazione di chiunque vi basta.
Poi a furia di frequentare il Giappone avrà preso delle consonanze anche un po' della lingua giapponese. No, scherziamo naturalmente. Allora, abbiamo anticipato che il tema ci porta proprio in una situazione abbastanza mistica. Allora chiediamo a lei, Giulia Chialchia, di accompagnarci idealmente in uno di questi trekking che proponete, quindi prenderci per mano e magari guardando anche la cartina a farci capire in che zona del Giappone possiamo fare questi trekking, questi pellegrinaggi.
Sì, diciamo che si tende a identificare il Giappone con il binomio tradizione e modernità, no? Che è un binomio sicuramente lusinghiero, che però pone l'attenzione su questi due estremi e non permette di concentrarsi invece sull'universo che c'è nel mezzo. E quindi nel parlare del sentiero di oggi introduco un altro binomio che vale la pena di esplorare in un viaggio in Giappone, che è quello costituito da natura e cultura, da natura e spiritualità. Partirei in questo piccolo viaggio alla scoperta dei pellegrinaggi giapponesi con uno dei più importanti, e cioè l'itinerario dei Monti Kimi. Siamo nel Giappone centrale, ci troviamo nella regione del Kansai, una regione molto importante perché era la sede ancora oggi di Kyoto, che fu l'antica capitale, ma anche di centri importanti culturalmente come Osaka. E sono degli itinerari che si snodano a cavallo di tre prefetture, che sono l'equivalente delle nostre province, Wakayama, Nara e Mie, e si dividono in tre aree: quella del Monte Yoshino, quella di Kumano Sanzan e quella di Koyasan, che è uno dei più importanti centri per il buddismo in Giappone. Parliamo quindi di tre percorsi, ognuno con le sue peculiarità, con le sue caratteristiche. Il percorso di Omine, un sentiero che collega Yoshino, Omine e Kumano Sanzan, e si snoda a più di 1000 metri di altezza. E la sua particolarità è che è disseminato di nabiki, sono circa 75, sono dei luoghi dedicati alla pratica ascetica, che la leggenda vuole siano stati aperti da Enno Gyoja, fondatore dello Shugendo.
Mamma mia, quanti nomi difficili! Deve dirci qualcosa di più su queste parole che facciamo veramente fatica a cogliere, perché hanno questi suoni che penso non siano facilissimi neanche per gli ascoltatori. Quindi stiamo parlando dei Monti Ki, che è una parola, che è un nome scritto con una K-I. Ilunga di nuovo I, quindi già anomalo un po' per noi, no? Ecco. Sì, e quindi parlava poi di questa cultura, in che cosa consiste?
Allora, come dicevo, questo percorso è disseminato da dei luoghi che si chiamano nabiki e sono dedicati alla pratica ascetica, che secondo la leggenda sono stati, come dire, costruiti dal fondatore di questo corpus di pratiche ascetiche, di pellegrini che viaggiano tra le montagne per ricollegarsi alla natura, agli spiriti della natura.
Le chiediamo
da questo ci
Sì, scusi, visto che cerchiamo di fare un viaggio collettivo, ci immaginiamo che appunto anche ascoltatrici e ascoltatori si stiano unendo a questo trekking idealmente, quindi perché sono tanti gli elementi che contraddistinguono queste proposte. Lei ha parlato certo di spiritualità, di storia millenaria, ha parlato anche di paesaggi, quindi ricordiamo siamo nel centro del paese, diciamo situazioni naturalistiche molto interessanti. Ci può descrivere proprio in questo trekking che abbiamo scelto come esemplare sui Monti Ki, che tipo di natura abbiamo? Dove stiamo camminando?
Ci stiamo avventurando tra alberi secolari, in una fitta vegetazione, in paesaggi montani che sono attraversati da sentieri selciati molto antichi, ricoperti da una coltre di muschio che ci dà la percezione dello scorrere del tempo e ci fa un po' immedesimare nei panni dei pellegrini che nel corso dei secoli si sono avventurati per raggiungere il luogo sacro di Koyasan.
Quindi una natura davvero avvolgente. In questi percorsi, come lei ci spiegava, c'è la possibilità di cogliere questo misticismo, chiamiamolo, no? Questa spiritualità, indipendentemente dal legame con il buddismo, che magari per tanti richiede insomma già una frontiera da superare, però c'è questa possibilità di immergersi in un luogo davvero, diciamo, ascetico. Naturalmente incontrando anche persone che magari di solito tendono a rimanere fuori dagli incontri, soprattutto con gli occidentali, soprattutto con le persone che non sono dello stesso paese e cultura. Come avete azionato il chiavistello per permettere gli incontri con queste persone, spesso monaci?
Ma non direi che ci sia la nostra azione dietro all'incontro, che invece avviene molto spontaneamente tra chi si avventura in questi sentieri e tra i monaci che invece risiedono nei complessi templari. I pellegrinaggi di cui parlo non sono tanto da immaginare come delle esperienze velate di mistero o distanti dalle persone, anzi direi proprio il contrario, si tratta di pellegrinaggi che si intraprendono nello spirito di un incontro. E pertanto faccio un esempio: mi sposto in un'altra regione, nell'isola di Shikoku, nel Giappone centrale, dove c'è un bellissimo pellegrinaggio di 88 templi di struttura circolare, dove, a prescindere che il pellegrino sia giapponese o che sia straniero che intraprenda il pellegrinaggio per motivi religiosi o soltanto per motivi culturali o per fare una sfida con se stesso, gli abitanti del luogo, che riconoscono i pellegrini dalla veste bianca che indossano, nelle calde giornate estive si avvicinano alle persone per donare loro una bevanda fresca o uno snack per affrontare meglio il pellegrinaggio. E in questi piccoli incontri quotidiani tra le comunità locali e i pellegrini nasce quello che poi dà un grande senso all'esperienza di pellegrinaggio. Invece chi si avventura nei complessi templari può vivere più da vicino l'esperienza della vita in un tempio soggiornando nelle foresterie, ed è questo il caso di un'esperienza che si chiama Shukubo. Qui che cosa succede? Il turista o il pellegrino può soggiornare in degli alloggi molto sobri, preposti proprio ai visitatori, e dorme su un futon, quindi dorme per terra di fatto, e poi condivide la cena dei monaci. Cena dei monaci che è preparata dal Tenzo, il monaco cuoco, preparata secondo i precetti della cosiddetta, e adesso esce una parola difficile, Shojin Ryori,
è difficilissima,
cioè la cucina della devozione. Beh, il viaggio inizia anche da una lingua diversa.
Sì, una lingua molto diversa, difatti in Giappone fortunatamente nelle grandi città ci sono le scritte anche in inglese con il nostro alfabeto, ma la grande difficoltà è proprio quella del capirsi, e oggi abbiamo anche i traduttori sui telefonini che funzionano un po' dappertutto, li usano loro, li usiamo noi, insomma ci si capisce, però c'è nel modo di fare giapponese, anche soltanto nei loro gesti, una straordinaria capacità di farsi comprendere con i gesti, magari anche qualche volta con i disegni, visto che per loro l'alfabeto è anche composto da questo, e alla fine non ci si sente quasi mai perduti. È proprio così,
un po' per l'innata cortesia dei giapponesi, un po' per la filosofia dell'omotenashi, un'altra parola difficile, la filosofia dell'ospitalità giapponese, che mette sempre l'ospite al primo posto, che fa sì che le persone siano sempre ben disposte anche nei confronti di un turista che si trova per la prima volta ad affrontare la ragnatela della rete dei trasporti pubblici di Tokyo, banalmente, e che fa sì che le persone diano una mano ai turisti per aiutarle a entrare in questo mondo che sicuramente per chi visita il Giappone per la prima volta può essere profondamente spaesante.
Giulia Chialchia, ricordiamo, dell'Ufficio del Turismo Giapponese, per la sua, diciamo, finestra italiana, la volevamo riportare in uno di questi magnifici 88 templi toccati da uno dei trekking che proponete. Stava citando il momento congiunto per i camminatori, ma anche appunto con i monaci e con il cuoco Tenzo, che propone una cena assai speciale. Vorrei che ci racconti, anche questo è cultura, è storia e anche attualità, visto che laggiù la cucina ha un senso etico molto profondo.
sì, la cucina dei Maci è una cucina profondamente vegana, perché si basa sul precetto di non togliere mai la vita a nessun essere vivente. Ed ecco quindi che in una classica cena in un tempio non troveremo né carne né pesce. Un altro precetto fondamentale della cucina buddista è quello di evitare tutti gli sprechi. Pertanto anche gli elementi più poveri o quelli che noi considereremo di scarto, come le bucce delle patate o le foglie dei ravanelli, diventano invece degli ingredienti per creare delle zuppe.
Sì, poi c'è il modo di porgere queste cose che è
interessante,
veramente
quello dello spreco.
Infatti, perché appunto lo spreco è una di quelle cose che ricorre nella nostra parte di trasmissione dedicata proprio alla cucina, alla scienza in cucina e saper riciclare, riutilizzare quello che una volta magari si scartava è un'arte oltre che una scienza. Volevo chiederle anche qualche cosa sulla difficoltà di questi trekking, perché appunto si va a piedi, il viaggiatore che arriva deve avere una preparazione precedentemente, non so, deve allenarsi, oppure sono relativamente semplici, alla portata di tutti, anche delle famiglie?
Sono relativamente semplici. Naturalmente ci sono dei passaggi che possono essere più ripidi, però generalmente sono alla portata di tutti. Addirittura nel caso del pellegrinaggio degli 88 templi, che è considerato il più democratico, se vogliamo, ad oggi chi ci si avventura può decidere di svolgerne una parte a piedi, una parte in macchina oppure una parte usando il treno. Quindi diciamo un'esperienza che si può personalizzare sulla base dell'aspettativa che si ha nei confronti del viaggio. Chi desidera intraprendere un viaggio un po' più orientato al senso profondo del pellegrinaggio può decidere di farlo tutto a piedi. Mentre invece chi viaggia con i bambini può tranquillamente alternare delle parti nella natura, in paesaggi molto suggestivi, ad altre invece in cui si viaggia più in comodità.
Prendersi il tempo, appunto, non impattare sull'ambiente, incontrare con delicatezza e rispetto culture altre, con quello che ci spiegava essere anche la facoltà d'accoglienza tipica dei giapponesi, le durate. Anche lì voi è un po' come, non so, Compostela, si può fare su una lunga durata, corta durata, anche lì molto democratico. Come sono organizzati a livello di tempo? Perché naturalmente già bisogna raggiungere il Giappone e poi godere, no, di questa camminata.
Allora, diciamo che un pellegrinaggio come quello degli 88 templi può richiedere anche qualche settimana, data la sua lunghezza, mentre invece nel caso dei paesaggi di Kumano Kodo ci assestiamo sui 70 km di lunghezza.
Quindi, diciamo, percorsi, come ribadiva lei, che sono possibili per tutti, anche per chi non è super allenato, poi anche con questa variante di poter scegliere eventualmente un appoggio per un trasporto. I bagagli si portano o li portate voi?
I bagagli sono, diciamo, sempre meno un problema per chi viaggia in Giappone, perché è attivo il servizio Hands-Free Japan, che permette di spedire da una destinazione all'altra i propri bagagli e viaggiare molto molto leggeri, anche quando si fanno spostamenti di lunga percorrenza, come sulla linea dei treni Shinkansen, i treni proiettile.
Giulia Chiacchia, le chiedo di restare ancora con noi. Sentiamo Daniele Silvestri con uno dei suoi brani di una decina e più d'anni fa e poi abbiamo ancora qualche domanda su questo Giappone da percorrere a piedi in un modo lento, e lo ricordiamo, abbiamo scelto di parlarne perché con la riapertura del paese al turismo si è voluto avviare i turisti, i visitatori nelle zone più rurali dove la pandemia del Covid ha naturalmente avuto gli effetti più devastanti. Sono le 11:26 minuti e siete su Rete 1.
Mezzo al traffico di amarsi in modo cosmico, ma un attimo che poi due metri dopo l'amore sembra consumato già. Lo so che non ti piacciono le situazioni in bilico, le cose che succedono e succedono, lo so, ma che discorsi, sei tu che butti sempre tutto giù. Ma che discorsi, nel dubbio che poi non funzioni più, così fai tu. E poi con quello che succede in una storia come questa, non è che ti puoi chiedere se sia la strada giusta ad ogni angolo, ogni semaforo che c'è. Lo so che non coincidono le previsioni e l'esito, le obiezioni in merito, le immagino però, perché fermarsi? Il radio c'è anche un pezzo che mi va. Ma che discorsi, scusa, la strada forse è chiusa, non si sa da dove viene, tanto meno dove va. Ci siamo persi, ma se tanto non hai fretta, amore aspetta. Gira di qua, gira di qua, gira. Poi con quello che succede in una vita come questa, forse è meglio se la strada non è proprio quella giusta. Sì, con quello che succede, quello che si vede intorno, non dobbiamo riconoscere la strada del ritorno. Ad ogni angolo, ogni semaforo, semaforo che c'è.
Alla pulce nell'orecchio, nella parte che dedichiamo ai viaggi e alle altre culture, oggi stiamo parlando di Giappone grazie al fatto che con noi al telefono è collegata Giulia Chialchia, che lavora per l'ente del turismo giapponese Antenna Italiana.
Allora, stavamo percorrendo idealmente uno di questi trekking, pellegrinaggi. Abbiamo scelto due zone che Giulia Chialchia ci ha ben descritto. Insomma, abbiamo dato tutte le indicazioni relative a questo tipo di scelta di vacanza, quindi turismo lento, non impattante sulla natura, a contatto con culture millenarie e con una grande, grande voglia di accogliere altre culture anche da parte proprio dei giapponesi. Giulia Chialchia, si diceva appunto che si voleva rivitalizzare queste aree rurali che sono state particolarmente colpite in Giappone dalla pandemia. Lei ci ha descritto i paesaggi e alcune delle zone di questi trekking. Ci può aiutare anche a descriverci un pochettino la vita di queste persone che si incontrano o si vedono sullo sfondo di questi trekking, magari scegliendo una provincia, una zona?
Beh, sicuramente il Giappone rurale, come può essere ad esempio quello dell'isola di Shikoku, viaggia a una velocità molto più lenta rispetto a quella dei grandi centri urbani. La natura rurale appunto di questi luoghi fa sì che la vita scorra a ritmi profondamente legati all'avvicendarsi delle stagioni, dove si fa più vita di comunità, dove vengono mantenute vive piccole tradizioni locali. Un altro aspetto importante di queste aree e meno popolate rispetto alle grandi metropoli è il trend del recupero delle cosiddette cominca. Cosa sono le cominca? Un'altra parola oscura.
Sì.
Sono abitazioni tradizionali, spesso di epoca contadina, che vengono recuperate mantenendone la struttura e il design originali e che in alcuni centri vengono messe a disposizione dei turisti, che possono quindi soggiornare in luoghi decisamente fuori, lontani dai sentieri più battuti dal turismo di massa, e possono provare un po' ad assaggiare la vita di una volta nelle campagne giapponesi. Spesso in strutture come queste vengono poi proposti piccoli laboratori di cucina tradizionale, dove si può quindi non solo imparare la cucina del posto, ma anche entrare in contatto con le persone del luogo. Quindi è un turismo che fa bene a chi viaggia ed è un turismo che fa bene anche a queste comunità rurali che possono trarre il doppio vantaggio dell'incontro con l'altro e anche del sostentamento economico che deriva da realtà come queste.
Le stagioni, i momenti dell'anno migliore per fare questi trekking, visto che appunto lei ci ha portato idealmente nel centro del paese su due modelli di trekking in zone affascinanti anche dal punto di vista naturalistico, ci sono dei periodi, immaginiamo, migliori rispetto ad altri?
Beh, naturalmente consiglierei l'inverno, sicuramente l'estate è molto calda. Un trekking nella natura lussureggiante dell'estate mantiene il suo fascino. La primavera è un momento che attrae molti visitatori in Giappone anche per via della fioritura dei ciliegi, ma se posso dare un altro spunto, sicuramente l'autunno con il suo foliage di tinte calde e avvolgenti, che è un fenomeno del Giappone che è ancora poco apprezzato, secondo me è la stagione perfetta per avventurarsi in questi boschi dove le foglie cominciano a ingiallire, dove si può unire alla solennità dell'esperienza del pellegrinaggio il silenzio di questi boschi che cominciano ad addormentarsi.
Insomma, sono luoghi veramente magici dove magari appesi agli alberi ci sono anche dei foglietti, delle piccole tavolette con delle iscrizioni che noi non possiamo comprendere, ma che poi ci dicono essere delle preghiere, un po' come forse degli ex voto per parlare di quanto succede appunto nella cultura cristiana. Quindi luoghi, insomma, che lei suggerisce di visitare anche e soprattutto forse in autunno. Bello, non soltanto con la fioritura dei ciliegi, che è il momento di grande alta grande stagione classico del Giappone, che insomma si fa fatica a sapere. Ma tra l'altro quest'anno saranno già fioriti probabilmente, se il clima anche lì è un po' avanti.
D'anticipo.
Allora, la fioritura dei ciliegi e la sua previsione è qualcosa che impegna i giapponesi in maniera quasi professionale, direi. Esiste un cherry blossom forecast, la previsione della fioritura dei ciliegi per prefettura, che viene calibrata e aggiornata ogni anno. E direi che, mentre tendenzialmente se ci tratteniamo tra Kyoto e Tokyo, la fioritura avviene verso fine marzo, per chi non può o non desidera viaggiare in questo periodo, basta spostarsi un po' più a nord-est per poterne godere anche ad aprile.
Molto bene. Comunque non sono ancora fioriti, allora vuol dire che quest'anno ancora soltanto da noi ci sono già. Ecco. Grazie, è stato veramente un piacere sentir parlare del Giappone in questo modo un po' diverso, appunto, anche se abbiamo concluso con la fioritura dei ciliegi, che è più conosciuta, ma insomma questi trekking nei boschi, anche un po' spirituali, è senz'altro un buon suggerimento. Giulia Chialchia dell'Ente Nazionale del Turismo Giapponese, grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.